Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Cora. Oltre alla morte e alle tasse, una cosa sola è inevitabile nelle nostre vite, per il resto così altamente imprevedibili: il tormentone estivo. Che in effetti è la sintesi perfetta delle altre due certezze, perché ogni anno a giugno puntualmente muore la musica d'autore e puntualmente ci tocca pagare dazio, ritrovandoci a canticchiare contro il nostro volere, spesso perfino a nostra insaputa, un motivetto inutile che riecheggia ovunque.
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Sottosopra, un podcast di Cora Media.
In origine fu la musica spagnola, la regina incontrastata di radio, televisioni, chioschi e riva al mare nel periodo estivo. Con il bel tempo le nostre frequenze si sintonizzavano tutte in contemporanea sulla lunghezza d'onda delle isole Baleari o Canarie e sul fuso orario dell'America Latina. È il 1989, l'anno in cui suona la prima sirena antiaerea, cioè l'anno in cui chiunque, i neonati e i centenari, gli insospettabili e i truzzi, ballano la lambada. La lambada è il Big Bang del tormentone estivo. Ma è solo un assaggio di quello che sarà, perché i primi anni 90 virano all'improvviso verso la dance e la lingua inglese. Dura pochissimo perché, per ragioni misteriose, nel breve volgere di un lustro torna la prevalenza del ritmo spagnolo e dei balli di gruppo. Perché al primo sole gli italiani debbano trasformarsi tutti nel corpo di ballo di Enrique Iglesias è un enigma. La Macarena, Mambo numero 5, Azerehe, Chihuahua, Waka Waka, in pratica i nonni di Luis Fonsi e Alvaro Soler, il cui valore artistico nei 2000 consisterà nel riuscire a far muovere il culo perfino alle statue. Perfino a me, che non ho il culo di una statua, ma la sua stessa immobilità. E nel creare dipendenza, perché tu vorresti smettere, ma è impossibile, non appena la tua soglia di attenzione si abbassa, e in estate è quanto più di scontato possa accaderti, ti scopri in fila alla cassa al supermercato o sotto l'ombrellone a gridare a squarciagola. Oppure ti ritrovi a rispondere a quello che suona come un folle al semaforo, perché è verde e tu non sei ancora ripartito, con un flemmatico. Despacito. Ma fino a qualche anno fa il tormentone estivo era affare esclusivo del caso, della noia, dell'assenza di talento, del dio delle piccole cose. E ovviamente dei professionisti del tormentone estivo, ovvero cantanti di cui nessuno ricorda precisamente il nome, che comparivano a giugno e scomparivano a settembre come l'abbronzatura. Artisti dell'effimero che con un solo singolo campavano nella bambagia per tre generazioni, potendosi così permettere di trascorrere tre stagioni su quattro in completo letargo come gli orsi. Negli ultimi anni invece l'estate italiana è diventata un passaggio a livello obbligato per la nostra industria musicale, un treno che nessuno pensa di poter proprio perdere: una prima comunione, un dente del giudizio, il matrimonio di tuo fratello, l'intervista di Alba Parietti sull'ultimo amore. Insomma, non puoi assolutamente mancare o perdertelo, anche se dentro di te qualcosa ti dice scappa, non lo fare. E fuori di te, ad esempio, tua nonna ti domanda: ma è per questo che ti abbiamo mandato a studiare, per diventare Enrique Iglesias? Sfornare un tormentone estivo è diventato urgente per chiunque, come partecipare al Festival di Sanremo, però senza Sanremo. Come coprirsi, non so, di ridicolo a carnevale, però a luglio. Ma la piscina dei singoli tormentoni ormai è talmente affollata che sembra più una vasca da bagno, con tutte le difficoltà che questo comporta nell'esibire il proprio stile libero, non che vada meglio con la rana, il dorso oppure il delfino. Solo nel 2023 le canzoni che si candidano a invadere ogni tempo morto nel periodo dell'anno più morto di tutti hanno superato per minutaggio una vita intera e il numero di duetti annunciati appunto tende a infinito. Tra gli altri ci sono Marco Mengoni e Elodie, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Paola e Chiara, Emma e rapper Tony F, Drusilla Foer al suo debutto discografico e Asia Argento, Madame, Elettra Lamborghini, i Pinguini Tattici Nucleari, Elisa e la rappresentante di lista, i Ramer, Comi, Coma Cose, The Colors, Tiziano Ferro, Annalisa, Articolo 31 e Fedez, l'amministratore di condominio, il tuo dentista, i Jalis, mio cugino, Tom e Jerry, solo non si vedono i due leocorni. In questo contesto intellettualmente misero, portatore di una certa superficialità mascherata da leggerezza e votato esclusivamente al profitto, Emi Schilla è uno dei pochi a nuotare controcorrente e a spiegare chiaramente come stanno le cose. Il 19 maggio è uscito il suo ultimo album, Effetto Notte, che ha presentato così: «Ho ragionato in termini di un disco pieno di contenuti che piacesse a me. Dopo tanti anni di carriera non sento la necessità di andare incontro al pubblico o di rincorrerlo. Le classifiche non sono più il fine. Dopo tanti anni di musica virale con pezzi per TikTok e tormentoni estivi, questo è un disco che va ascoltato. Speriamo che la gente mi venga incontro, non è un mattone nelle palle, però ecco, esco a ridosso dell'estate senza che ci sia un pezzo estivo. Il fatto, conclude Emi Schilla, è che ero diventato l'idolo dei ragazzini mentre oggi preferisco vendere meno dischi ma avere un pubblico mio, un pubblico vero. La svolta di Killa è ancora più interessante se si considera che il rapper milanese diventa famoso nel 2014 all'età di 24 anni con Maracanà, un singolo particolarmente fortunato che diventerà la sigla di Sky Sport per i mondiali di calcio in Brasile, macinando milioni di ascolti. Il problema non sono le canzonette di cui ognuno di noi avrà sempre bisogno, ma il fatto che in tutto questo non ci sia niente di autentico, niente di propriamente artistico. Il problema è che tutto questo è soprattutto frutto di un calcolo quasi scientifico, quasi maniacale, che risponde alle regole imposte ai cantanti non solo dal mercato, ma anche dalle singole aziende che hanno bisogno di un jingle pubblicitario, oppure dagli influencer che hanno bisogno di catturare l'attenzione dei propri follower in 20 secondi, prima che quelli decidano di skippare. Le canzonette un tempo erano quelle che le multinazionali dei gelati andavano a scegliersi frugando tra le classifiche, cercando di intuire quale dei ritornelli in circolazione si prestasse meglio a entrare nella testa degli italiani. Quelle di oggi non sono più canzoni senza pretese, ma molto spesso motivetti orecchiabili commissionati direttamente dalle multinazionali, creati appositamente perché possano diventare la colonna sonora perfetta per il nuovo cono alla fragola e non per il tuo primo, non so, spensierato bacio sulla spiaggia. Le canzonette magari un senso non ce l'hanno, ma è sempre meglio che dover trovare un senso ad un ritmo prodotto in laboratorio solo per sfondare su TikTok. Se prima avevamo un colpevole o qualche colpevole, cioè magari gente, cantanti non particolarmente talentuosi che al massimo potevano ambire a pubblicare un singolo super commerciale, super estivo, super reclam, ora la situazione sembra essere sfuggita davvero di mano. Perché i responsabili di questo appiattimento musicale verso il basso spesso hanno pure talento. Quest'anno più che mai la corsa al tormentone pare non risparmiare nessuno, o quasi. Ma in questo modo salta per aria il compromesso che il mondo della cultura ha raggiunto rispetto al capitalismo più rapace. Quelli che sacrificano la qualità per qualche dollaro in più, quelli che vendono milioni di copie senza un vero perché, i bestseller che non raccontano nessuna storia che tu già non conosca, le hit che saranno dimenticate dopodomani, dovevano servirci solamente a finanziare il resto, a finanziare cioè una creatività sconfinata, libera, ribelle, critica. Molto complessa oppure talmente semplice da stare fuori da tutti i cataloghi e da tutte le righe. Una produzione artistica che può permettersi di fottersene delle vendite, perché anche se non vende, ha la forza di sopravvivere al caldo delle prossime 50 estati. e invece siamo passati dai ristoranti con un menù e una grande varietà di scelta agli all you can eat, in cui non sai nemmeno cosa mangi, perché l'unica cosa importante è che mangi fino a scoppiare.
Questa dicitura che sembra entrata un po' nel nostro lessico normale, però se ci pensate è proprio la formula dell'epoca, voglio dire. Cioè, mangiati il sistema, mangiati il low cost, divorati la terra, divora il permafrost, l'ho scritta io. Ma diciamo, c'è una sua simbologia nel fatto di consumare, no? Di consumare il più possibile, di rinunciare, diciamo, a... se non conta, se, c'è un libro bellissimo di Ernest Bloch che diceva Principio Speranza, dove si affermava proprio la speranza come motore dell'azione. Ora, mi sembra un'epoca in cui al principio si è rinunciato, forse anche alla speranza, ma resta... Allora mangia.
Ma questa idea della buffata, questa idea del consumare a più non posso, dell'ingordigia, secondo te è legata soltanto al cibo o riguarda anche altre cose?
No, credo che sia affermatissima in ogni campo. Noi abbiamo un modo di consumare, ad esempio la musica, no? La musica è cambiato molto il bite, no? Che si dà alla musica. Uno addenta, fa cose, poi c'è qualcos'altro. Cioè, siamo mosche cieche oberate dalla quantità.
Vinicio Capossela ha da poco pubblicato un nuovo album che si intitola 13 canzoni urgenti. È molto bello, molto politico, molto impegnato, molto cantautoriale, molto volendo di nicchia. Un altro universo, siamo d'accordo, rispetto alla musica pop, ma ascoltandolo si avverte chiaramente l'urgenza, al di là del titolo, di comunicare qualcosa, qualsiasi cosa sia. È mai possibile che i cantanti italiani in massa nell'estate 2023 sentano invece solo l'urgenza di scalare una classifica facile, assecondare gli algoritmi, svendere la loro stoffa, spesso anche di qualità, per inseguire l'ultima moda? Anche se molti fingono di non vedere, beh, c'è un elefante sul bagnasciuga. Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.